C'è evidentemente qualcosa di importante, di decisivo in questo capitolo di Giovanni 6, perché sennò non si spiegherebbe appunto questa insistenza. E da alcune domeniche che giriamo attorno a questo tema radicale della morte e della fede, no? E quindi dell'identità della Pasqua, dell'identità di Gesù. E la vicenda di Elia, di cui abbiamo ascoltato la prima lettura, no? Mi pare molto interessante per capire anche la vicenda di tutti noi, no? Elia è un uomo che si è scoraggiato dalla vita, diciamo così, eh? Ha perso la sua battaglia, no? È stanco di vivere, sembra aver perso fede. Lui poi, che ha vissuto tutta la vita per difendere Dio, no? Conoscete la vicenda, e deve invece scappare la collera di Jezabele, la regina che preferisce per il suo popolo altre divinità, no? E allora quest'uomo, questo profeta, ma sapete dire profeta vuol dire semplicemente un uomo che in qualche maniera vorrebbe difendere Dio, testimoniare Dio, no? Dare una testimonianza di Dio ai suoi fratelli. E questo uomo appunto si lascia andare e dice: sono anch'io come i miei padri. Anche mio papà è stato così, anche mio nonno è stato così. Cioè tutti gli uomini appunto alla fine non hanno avuto fede, capito? No. Hanno dovuto affrontare la tentazione dello scoraggiamento della vita, no? È quello che viviamo tutti, anche se poi si rimandano queste questioni così profonde quando in qualche maniera si prospetta la morte, no? Allora sta roba qui bisogna un po' affrontarla, no? Bisogna scioglierla. E come i suoi padri, Elia non crede più che Dio sia il Dio che fa vivere. Neanche lui, si potrebbe dire nei termini più banali nostri, neanche lui fa qualcosa contro la morte. Non riesce a far niente neanche Dio contro la morte. No. Prendi pure la mia vita, dice quest'uomo, che si consegna alla morte e fa il gesto appunto del morire, si coricò. E si addormentò, cioè si consegnò alla morte, no? Però appunto l'angelo di Dio, la parola di Dio, Dio appunto, non accetta la morte, non si rassegna al fatto che la morte vinca, no? Che scoraggi suo figlio, e quindi lo risveglia. Lo rimette in piedi, dice: dai, mangia, mangia, perché hai ancora un viaggio lungo da fare. Guardate che bello sto racconto. No, uno crede di essere arrivato alla fine, invece uno dice: mangia, perché devi camminare ancora molto. Allora, mi sembra così trasparente la parabola, no? 40 giorni e le 40 notti sono la durata del viaggio, cioè della vita umana, no? Il cui termine, il cui luogo risolutivo è l'incontro con Dio sul monte misterioso. Lì, al culmine del nostro viaggio, l'uomo incontra Dio. Ma è interessante appunto perché la parabola dice chiaramente: non è che lo incontra perché è morto e poi qualche divinità viene a prendere l'anima, che so io, a fargli qualcosa. No, ci deve arrivare su questo monte all'incontro con Dio con il suo corpo, quel corpo che Elia credeva di dover consegnare alla morte. No, alzati, mangia, mangia, hai capito? Si potrebbe tradurre: continua a vivere, continua a fare quello che hai fatto per vivere, no? Perché il cammino è lungo. Cioè la presenza attiva di Dio che risveglia dalla morte, no? si manifesta nel pane, nell'acqua, come durante l'Esodo. La speranza è stata il pane e l'acqua nell'Esodo, no? E anche nella resurrezione, nel tirarci via dalla morte, ci verrà dato pane e acqua, cioè la vita che abbiamo vissuto. È quella roba lì che nutre la speranza, non è un colpo di fulmine, capito? No? Anche il risorto, se ricordate, chiede del pane da mangiare, per mostrare che la nostra vita non è tolta, ma trasformata. Datemi da mangiare, appunto, sono vivo, hai capito? No? Cioè la promessa di Dio è proprio promessa di vita, in continuità con questa vita. Questa vita, appunto, non si arresta, questo è il senso di questa promessa. No? Ma che pane è questo che ci dà da mangiare nella morte, anche nella morte, no? Che pane è quello che dà la vita vera? È la fede, Paolo lo dirà chiaramente, è la fede. No? Il testo di Giovanni dice, è un pane che viene dal cielo, ma assume appunto la forma della vita umana e ci conduce all'incontro con Dio. Quindi è un pane che si fa carne, si fa umano, si fa storia, per permettere alla nostra storia di affidarsi a Dio, che è il movimento del mistero di Gesù, no? Il pane è Gesù in questo testo. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Quindi Gesù parla della sua origine, è colui che viene dal Padre, e ci chiama ad andare a Lui perché ci accompagna. Questo è il senso, mi pare, di questo testo, no? Mangiare questo pane significa andare a Gesù, entrare in questo tipo di umanità, vivere la sua esistenza nella fede, come fa lui che affida la sua vita al Padre. Mangiare questo pane significa credere in Gesù, accogliere la sua parola, aver fede in lui, in quest'uomo che Dio salva. E quindi la fede è questo pane straordinario, questo nutrimento spirituale che consente di non aver più fame né sete. La fede è il rimedio a questa stanchezza mortale che minaccia la nostra vita di consegnarsi alla morte, di lasciarsi andare, di arrestare il cammino, no? La fede è il rimedio di questo inquietante desiderio di morire, perché questa è la, come si dice, la forma della tentazione, accettare il desiderio di morire, no? Che il profeta confessa candidamente, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Chi sono i suoi padri? Beh certo, suo padre, i suoi zii, i suoi amici del paese, ma appunto in questa espressione, chi sono i padri? Lo dice un salmo, no? Quelli che per 40 anni nel deserto misero alla prova il loro Dio pur avendo visto le sue opere. Sono quelli che continuavano a non fidarsi di Dio. Sono quelli che nel deserto mormoravano, pur avendo visto le sue opere. E allora il Salmo raccomanda ai figli, non siate come i vostri padri, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Cioè hai visto appunto tutte le promesse che Dio ti ha fatto nella vita e non hai creduto. Anzi, hai continuato a mormorare che ti mancava questo, che ti mancava quello. E quando è arrivata appunto in qualche maniera l'esaurimento di questo tipo di vita, hai detto voglio morire, capito? No? Elia confessa appunto di non essere meglio dei suoi padri e chiede appunto a Dio di lasciarlo morire. Vivere gli appare troppo faticoso. Il pane che Gesù promette è appunto il rimedio a questa stanchezza. E questo pane è mangiare questo pane che vince il desiderio di morire, la stanchezza di vivere, è credere a Gesù come al pane che viene dal cielo, come la parola autorevole. Questo è il motivo della fede in Gesù. Abbiamo incontrato, crediamo di aver incontrato in un uomo una parola umana credibile. Tutte le parole di papà, di mamma, degli amici che ci hanno incitato a vivere, a diventare uomini, a aver fiducia, a credere appunto che sta roba qui è buona, sono risposte purtroppo fatte da persone di poca fede che muoiono, hai capito, che cedono alla morte. Noi abbiamo creduto di identificare in Gesù l'uomo che ha autorizzato tutti gli altri uomini a aver fede nella loro vita. Questo è Dio, questo è il Dio di Gesù. Cioè, noi chiamiamo Dio quella forza inesauribile di dare speranza all'uomo. E quindi questo pane che viene dal cielo come la parola autorevole, come la grazia di Dio, che ha la forma di questa promessa, no? Che rende credibili le parole di promessa che noi ci facciamo, i nostri legami. Gesù è il mistero, il Dio di Gesù, diremo qualcosa, il Dio di Gesù. È il mistero dei nostri legami. I nostri legami promettono qualcosa, dicono qualcosa che non riescono a mantenere e tuttavia la indicano, no? La parola che viene dal cielo, che Dio ci ha dato come pane per il viaggio, è la parola che autorizza a credere a queste promesse, no? Al fatto di essere diventati figli, di aver messo degli anni a diventare grandi, avere costruito una professione, una casa, aver fatto dei figli, aver curato i deboli, ospitato gli stranieri. Tutta sta roba qui con la quale nel nostro piccolo abbiamo cercato di promettere, capito? Di riconoscere la santità dei nostri legami. Questa roba qui ha un mistero. C'è dietro un'iniziativa di Dio che Gesù ci rende nota. Ma i giudei mormorano, come i nostri padri mormoravano nel deserto di fronte alla promessa di Dio, l'alleanza, il Sinai, la manna che scende dal cielo, scendeva già dal cielo. Così con Gesù mormorano. Perché? Perché Gesù, dicono, ma lo conosciamo, non è il figlio di Maria, di Giuseppe, i suoi fratelli, le sue sorelle, il suo paese. L'abbiamo visto lavorare, mangiare, lo vedremo ammalarsi, lo vedremo morire, no? Come può dire io sono il pane disceso dal cielo? E questa è la questione cristiana, sì o no? Riconosciamo l'intervento di Dio definitivo, il giuramento di Dio a favore della speranza dell'uomo, sì o no? Riconosciamo questo intervento di Dio a nostro favore in quest'uomo di Galilea, vissuto 2000 anni fa. Anche oggi la questione della fede cristiana è questa, no? E avete sentito come risponde Gesù? Non dice io sono Dio, vi faccio vedere, io faccio i miracoli, vi dimostro che sono Dio, come gli abbiamo fatto dire noi tante volte, no? Ricorda solo qual è la via della fede, o se volete, qual è la strada della comunicazione tra Dio e l'uomo per credere che Gesù viene dal cielo. bisogna lasciarsi istruire da Dio. Cioè non è che noi incontriamo Gesù, lui fa i miracoli, fa certi gesti, quindi dimostra che è Dio, quindi crediamo in Dio. Non è così. Anche Gesù in qualche maniera è un segno, è un sacramento, in quanto uomo. E Gesù dice, per credere che Gesù viene dal cielo bisogna lasciarsi istruire da Dio. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. In coscienza, in ascolto, in autonomia, in solitudine si deve ascoltare Dio, la testimonianza che Dio ci dà nella nostra vita. Nessuno può capirmi, dice Gesù, se non pone l'ascolto, se non si pone in ascolto di una voce diversa dalla mia, quella voce senza parole che è la voce del Padre, che risuona dentro la coscienza di ogni uomo e che sostiene la fede nel combattimento della vita. Resistere alle contestazioni della vita e della morte in supremo, che come la nascita definisce i confini del viaggio, della fede appunto, no? Riconoscere questa voce senza parola, che è la voce del Padre, che risuona nella coscienza di ogni uomo e sostiene la fede nel combattimento della vita. Questa istruzione di Dio o del suo Spirito è ciò che suscita la fede, anche per riconoscere Gesù. Chi non conosce, dice Gesù, questa voce, questa attrattiva del Padre, vede la morte come un destino senza rimedio. Va incontro alla stessa prova vissuta da Elia, stanco delle troppe incomprensioni e fatiche inutili. Il profeta chiede a Dio di morire perché la morte gli appare in quel momento come un vantaggio. Solo chi crede alla vita eterna, solo chi ascolta a viva voce, col viva voce, la parola di Dio, è in grado di non soccombere al desiderio di morire. E si capisce appunto in questo senso anche un aspetto profondo dell'incontro con Gesù, il figlio di Maria e di Giuseppe. E lì, per questi giudei, il figlio di Maria e di Giuseppe, nella sua fragile umanità, è lì di fronte, ha un volto, ha una voce, è una presenza molto più consistente e reale di quell'incomprensibile pane disceso dal cielo. Come ha fatto Adamo, no? Il frutto proibito, lo devo provare con la bocca, devo dimostrare a me stesso che è vera. Non mi fido della parola di Dio, no? E incontrare Gesù vuol dire fare la stessa operazione. La sua umanità in qualche maniera lo chiude. Non riconosco in lui, appunto, il volto di Dio. E invece Gesù dice che per cogliere la sua presenza reale bisogna lasciarsi istruire dallo Spirito. Certo che le sue parole, i suoi miracoli, la sua persona sono il sacramento, appunto, sono indispensabili per ascoltare quello che lo Spirito vuol dire ad ogni uomo. L'immagine visibile di Gesù, la sua carne e il suo sangue, sono come un sacramento. Guardate che sto discorso, se potessimo dilungarci, ci spiega molto come funziona il sacramento cristiano, la fede cristiana anche oggi, no? Le parole, i gesti di Gesù sono il sacramento, il segno che rimanda ad altro. Chi si ferma ai segni finisce nel niente della morte. Chi attraverso i segni saprà conoscere la verità che non si può vedere e toccare, ma solo credere. Costui avrà confermata appunto la speranza e troverà nella morte e resurrezione di Gesù la conferma di ciò che il Padre gli ha detto segretamente nel cuore di ogni gesto quotidiano, in ogni incontro del prossimo che ha sostenuto la sua fede nel viaggio della vita. Vedete come funziona la nostra fede? I sacramenti della Pasqua che noi celebriamo, in realtà sono i sacramenti della fede, cioè sono i sacramenti della promessa che viene tenuta viva nei nostri legami. I nostri legami nascondono un mistero che i sacramenti celebrano. Stiamo lì tante volte a discutere fede vita, non è fede vita, è fede e sacramento, è la vita senza fede o con fede. La fede deve stare nella vita per essere riconosciuta nel sacramento, appunto. E quindi ancora una volta è l'amore del prossimo, sono i nostri legami quotidiani, i sacramenti della prossimità di Dio. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è principio dell'uomo nuovo. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Come Elia, anche noi qualche volta siamo tentati di mollare tutto e di non desiderare più nulla. È difficile credere sempre che le tue parole sono il giusto pane per il viaggio della vita. Se puoi, fa sentire anche a noi che ci sei vicino. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Desideriamo tanto che la tua Chiesa sia degna di te. Ciascun cristiano, imitando te, sia benevolo verso tutti, paziente e pronto a perdonare. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Le nostre preghiere si fanno confuse e incerte quando le persone a noi più care si ammalano, come sta succedendo anche in questi caldi giorni d'estate. Perché tutti noi possiamo incontrare e gustare la divina dolcezza che ci accompagna, noi ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Le persone della politica troppo spesso mettono al primo posto le questioni economiche e finanziarie, perdendo di vista la complessità delle componenti sociali e culturali che fanno la felicità dell'uomo. Perché l'azione pubblica sia illuminata dalla tua parola, che ammaestra ogni uomo, noi ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Fa che ogni uomo, attraverso il mistero del prossimo, conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.